Siamo finalmente, possiamo andare a cominciare anche per quest'oggi la nostra rassegna stampa mattutina. Poi vi ricordiamo, come sempre, visto che oggi è la vigilia di Natale, domani e dopodomani non andremo in onda, dal momento che i quotidiani non escono, ritorneremo come sempre venerdì mattina. Allora, rapidamente i punti cruciali delle prime pagine di oggi. È la vigilia di Natale, per cui più o meno l'atmosfera è questa, e gli argomenti trattati, insomma, sono i più vari, a dire il vero, ed esulano un po' anche dalle grandi questioni di questi giorni, perché si va dalla politica interna al giubileo che si apre ufficialmente. Alle notizie di cronaca locale, che per quanto riguarda la nostra città sono abbastanza drammatiche, perché ieri è stata la giornata in cui è morta una donna a causa del crollo di un albero nel quartiere di Colli Aniene, e due pescatori sono naufragati e annegati poco al largo di Focene. Il giusto di gossip, come dire, di notizie più o meno leggere, visto che il periodo è quello che è, e poi, insomma, ci si ridà tutti l'appuntamento a venerdì. Allora, iniziamo con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera, che apre con la politica interna sui migranti, avanti con l'Unione Europea, vertice sulla ripartenza dei centri in Albania, la Schlein, un piano fallimentare, via libera a Carboni alle entrate. Vincenzo Carboni, il nuovo mi ricordo se era amministratore o presidente, insomma, la carica, come si chiama, comunque il boss dell'Agenzia delle Entrate. Proroga degli aiuti per Kiev sul PNRR all'Italia, altri 8,7 miliardi di euro. Al Senato la manovra è blindata, beh, come sempre, arrivati a questo punto. E Mario Sensini ci spiega cosa cambia con le soglie di reddito per quanto riguarda le detrazioni. Poi siamo sotto Natale, fra l'altro un Natale giubilare, quindi è uno dei pochissimi momenti in cui si parla di carceri, almeno in un modo non spaventoso. Il Corriere della Sera, ma non è l'unico, dà la parola a esponenti religiosi, so che quelli politici su questo preferiscono non esprimersi, e a parlare il cardinale Reina, che mette un po' insieme il disagio sociale dai reclusi ai poveri e senza casa, e gli fa eco Massimo Cacciari. Poi abbiamo non potevamo vivere senza una lunga intervista a Federica Pellegrini, che si racconta gli amori, i successi, le paure. Ho baciato una donna, sono di destra moderata. E, diciamo, non si capisce se la seconda frase sia una conseguenza della prima. Comunque, poi all'interno ben due pagine per raccontarci il Bielba, avrebbe detto Frassica, di quella che probabilmente è la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. Poi abbiamo le cronache romane, dicevamo, a Roma, al parco con i figli, muore schiacciata da un albero, illesi i bambini, ferita l'amica. E da Oslo la vicenda di una ragazza accoltellata dal suo ex compagno, che si è salvata per il rotto della cuffia. I medici dicono che ce la farà, racconta il padre, mentre i suoi colleghi spiegano come sono riusciti a salvarla dalla furia dell'ex fidanzato, dell'ex compagno. Così il Corriere della Sera. La Repubblica invece apre sul giubileo, il giubileo per la pace, titola Repubblica. Stasera Papa Francesco darà il via all'anno santo con l'apertura della porta della Basilica di San Pietro. Meloni a Gualtieri sui lavori nella capitale. Bene questo metodo di collaborazione, piccolo miracolo civile. Il governo va avanti sull'Albania, sulla cultura, dimezzato il decreto. Poi abbiamo un po' di note dagli esteri. Maurizio Molinari parla delle mire imperiali di Trump, che nell'attesa di fare il suo ingresso ufficiale alla, il suo reingresso ufficiale alla Casa Bianca, ogni giorno ne spara una un po' più grossa. In ordine, le ultime tre degli ultimi tre giorni sono state l'annuncio della volontà di acquistare la Groenlandia, l'ipotesi di annettere il Canada come Stato degli Stati Uniti d'America e infine diciamo, l'invasione del canale di Panama. Peraltro diciamo, ci fu un precedente però con Grenada tanti e tanti anni fa e insomma su una su un ambito territoriale che era decisamente meno importante di Panama. Poi tutti si domandano se tutto questo, diciamo, andrà avanti fino a quando non sarà veramente presidente degli Stati Uniti, poi da lì invece le cose si faranno più serie, oppure se abbiamo 4 anni di fronte tutti più o meno così. In Francia intanto tra le proteste nasce l'esecutivo Bayrou. Il grande scrittore Paulo Coelho, visto che siamo sotto Natale, ci rimanda un racconto, I frutti che rendono immortali. Poi la fotonotizia del giorno è per appunto la tragedia di Collianiene, Francesca schiacciata da un albero. E poi ancora, visto che siamo un po' a corto di cronaca, c'è Gianrico Carofiglio che ci parla di Milano. Vabbè. Poi vediamo il manifesto. Il manifesto invece apre sui migranti, la Tirana, ovviamente la fotonotizia è per la Meloni in compagnia di Salvini. Meloni convoca un veloce vertice ristretto senza Salvini per chiarire che sui migranti non intende cedere il terreno al leghista e per ribadire la linea dura avanti sui centri in Albania a costo di aggirare leggi e forzare sentenze contando sulla sponda dell'Europa. Poi abbiamo il Medio Oriente, assedio all'ultimo ospedale di Gaza Nord, l'appello del Kamal Adwan, stiamo morendo, il dialogo al Cairo intanto prosegue. E poi il rapporto Antigone sulle carceri 2024, l'anno nero delle carceri italiane. A Firenze trovato morto nella notte un detenuto 28enne somalo, quindi abbiamo decisamente il record per quanto riguarda i suicidi quest'anno. Il governo Bayrou con la Francia che cambia per non cambiare. In Ucraina feste senza uomini, il fronte non va in pausa. Beh, no, se ti tirano missili in testa in pausa è difficile che ci vada, sarebbe un dettaglio da ricordare almeno per il manifesto. Poi Tommaso Di Francesco ci parla di Magdeburgo, strage, difesa dei confini e Magdeburgo, fra l'altro lì a Magdeburgo cortocircuito totale, visto che l'attentatore è sì un cittadino di origine saudita, ma era un medico perfettamente integrato nella realtà locale e grande nemico dell'immigrazione islamica. Parrebbe che diciamo il suo atto sia stato per punire il governo troppo lassista nei confronti dell'immigrazione. Non si capisce poi in che maniera si punisce il governo andando a investire bambini e persone a un mercatino di Natale. Peraltro questo tizio saudita aveva evidenti e esplicite simpatie ricambiate per Alternative für Deutschland. Ah, riprova che il fascismo diciamo non ha confini di razza, sesso e religione, evidentemente. Ancora vediamo un po' la prima pagina di Avvenire. Qui siamo, ovviamente tutto Natale, il Natale apre la porta, un anno di speranza, e giustamente ricorda, è il primo a ricordarlo, che Biden ha raccolto l'appello del Papa e ha commutato 37 condanne a morte. Diciamo, per gli inguaribili ottimisti avrebbero pensato che qualcosa di simile, qui per fortuna le condanne a morte non ce l'abbiamo, ma insomma una mini misura di amnistia si sarebbe potuta fare anche qui da noi, anche in concomitanza con l'anno giubilare, come fu peraltro in parte 25 anni fa, ma insomma è davvero chiedere troppo. Poi abbiamo un po' di politica interna, avanti sui centri in Albania, sull'azzardo salta la pubblicità, blitz scongiurato sulle scommesse, si insiste sui CPR fuori dai confini. E poi mi pare che non ci sia molto altro. Da Avvenire passiamo alla prima pagina del Messaggero, che è anche qui a tutto giubileo, ovviamente il giubileo contro le guerre. Alle 19 il Papa aprirà la Porta Santa di San Pietro, insomma, tutti i vari commenti dei politici impegnati nella giornata di ieri. E ancora per gli statali contratto di Natale, aumenti medi di 165 euro per ministeriali e dipendenti INPS, stipendi su da gennaio. E poi ovviamente la tragedia di Colli Aniene, a Roma il vento abbatte un albero, ucciso al parco davanti ai figli, una morte assurda a 45 anni, aperta un'indagine. E che cos'altro? La prima pagina del Foglio non ci offre granché, come al solito, nel senso che è una prima pagina un po' particolare, vedremo poi all'interno gli articoli da segnalare. Sulla prima sicuramente però il pezzo di Eugenia Roccella, che scrive: noi bavagli a Tony F, la differenza cruciale fra contestare e censurare. Questione su cui non si può non essere d'accordo con la ministra, senza però ovviamente impedirci di ricordare che nessuno ha censurato Tony F. La censura è quando si impedisce a qualcuno di parlare, di esprimere le sue parole, di esibirsi. E ai noi, o forse non ai noi, non è questo il caso del trapper, che può tranquillamente cantare tutto lo schifo che canta, farà uno spettacolo il 31, e quindi bene che la ministra contesti Tony F, ma sulla censura davvero ci risulta difficile vederla. Fra l'altro pare che lo vedremo anche nel più grande è importante show musicale italiano, cioè il Festival di Sanremo, fra un paio di mesi, quindi tutto è meno che censura. Poi che cos'altro a questo punto? Vediamo, chiudiamo la lettura delle prime pagine con le questioni della giustizia, come detto sempre piuttosto rilevanti in questo periodo dell'anno, quando ci si ricorda che bisogna essere più buoni e quindi ci si ricorda anche delle carceri. Il Dubbio apre però con un'altra vicenda, la questione della separazione delle carriere, carriere separate, ora Meloni affretta, il governo accelera sulla riforma simbolo della giustizia, il viceministro della giustizia Sisto annuncia sarà il popolo a decidere col referendum. Poi si parla anche qui, qui e su Avvenire e basta, evidentemente è meglio non disturbare chi non vuole essere disturbato. La grazia di Biden a 37 condannati, raccolti numerosi appelli delle associazioni per i diritti umani. L'ultimo atto di clemenza presidenziale prima dell'arrivo di Donald Trump, la grazia per 37 detenuti condannati a morte da una sentenza della giustizia federale. Biden è venuto incontro alle richieste dell'Associazione per i diritti umani e della Conferenza episcopale americana. E poi mi pare, ecco, cioè, ci sta sulle carceri l'intervento. Appunto, qui, in questi giorni dell'anno su queste questioni parlano solo i porporati. Bene che ne parlino, magari dovrebbe parlarne anche qualcun altro che però invece sta ben zitto. Non sei il reato che hai commesso, sei una persona, scrive il cardinale Matteo Zuppi. E poi in taglio alto il nostro Alessandro Fioroni che ci racconta il fronte ucraino con più di 1000 coreani uccisi in prima linea. Allora, le 8:56 con la prima pagina del Dubbio, credo che abbiamo finito qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi andiamo a riprendere con gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Warning, the Surgeon General warns, cigarette smoking is dangerous, hazard to your health. Does that mean anything to you? Then legalize marijuana. Legalize.
9 in punto che scoccano in questo momento. Questa è sempre Radio Onda Rossa, questo è sempre martedì 24 di dicembre 2024 e questa è sempre la nostra rassegna stampa che arriva alla sua seconda parte, cioè quella della lettura, quella relativa alla lettura delle pagine all'interno dei quotidiani di oggi. Iniziamo con il Corriere della Sera, come abbiamo fatto già con le prime pagine. Corriere della Sera che inizia con la politica interna e fa un po' una sorta di resoconto generale prima della pausa delle feste. Meloni, l'Europa è con noi, l'accelerazione sull'Albania. E poi a seguire la Schlein, basta con questo progetto inumano, fermatevi, fermatevi. Al Consiglio dei Ministri prorogati gli aiuti a Kiev, ancora dall'Europa arriva la sesta rata del PNRR, all'Italia altri 8,7 miliardi. E ancora fra le varie misure il cosiddetto modello Caivano, pronti 180 milioni per i cosiddetti quartieri difficili, 7 aree ad alta vulnerabilità sociale che sono Rozzano a Milano, il quartiere Alessandrino Quarticciolo a Roma, Scampia e Secondigliano a Napoli, Ortanova a Foggia, Rosarno a Reggio Calabria, San Cristoforo a Catania e Borgo Nuovo a Palermo. Poi ci sono gli equilibri interni alla maggioranza, la leader al capo leghista, ci sono paletti da rispettare, tu concentrati sul ponte, insomma fatti i fatti tuoi e non esondare. Lo stop della Premier, che però lo rassicura, su quell'opera avrai il mio appoggio. Ancora l'avvertimento a Salvini che non ci sono chance di tornare al Viminale. Dopo i fasti del governo giallorosso, insomma. No, non era giallorosso, era gialloverde, pardon. Poi abbiamo l'Agenzia delle Entrate, dove il nuovo direttore sarà Vincenzo Carbone, ma solo per un anno, avrà la stessa scadenza di Ernesto Maria Ruffini, che si è dimesso a metà dicembre, attesa per il commissario in Emilia Romagna, che non sarà, come sempre stato fino ad ora e come sempre di solito, il presidente della giunta regionale Emiliano Romagnola, ma sarà probabilmente un altro militare, cosa che evidentemente però non indigna nessuno. A proposito di Salvini, nella pagina successiva c'è Salvini che fa visita a Piantedosi e dichiara che gli è rimasto nel cuore quel posto. Ieri la firma di un protocollo proprio al Viminale, ma insomma oltre alla Premier a fermarlo ci sono anche i suoi alleati, cioè gli altri alleati, c'è Tajani che dice avanti così fino a fine legislatura, quindi insomma non sono previsti cambi di ministero. E poi c'è il perfido Gasparri che è intervistato, dichiara: il ministro dell'interno sta facendo benissimo, giusto lasciarlo dov'è. Poi facesse arrivare ogni tanto almeno un treno in orario farebbe ancora meglio, ma insomma si chiede evidentemente troppo. Poi dall'Italia agli esteri, cominciamo dalla Germania, da Magdeburgo. Sfila l'ultradestra, il killer non è uno di noi, dice la leader di Alternative für Deutschland, Weidel, che disconosce l'attentatore islamofobo, era un rifugiato, anzi era solo un rifugiato, quindi diciamo faceva parte della categoria degli Untermenschen, però non sembrerebbe, a giudicare e da diciamo le dichiarazioni, le prese di posizione di quest'uomo nel corso degli ultimi mesi, anzi degli ultimi anni, e anche le diciamo precedenti dichiarazioni di simpatia e di partecipazione della stessa Alternative für Deutschland, che sono molto ovviamente in imbarazzo per questo avvenimento. Da un lato si cavalca la tigre dell'atto terroristico che mette fine alla vita di innocenti in un mercatino di Natale, dall'altra il fatto che chi ha perpetrato quest'atto è uno che dice esattamente e uno dice che dice e che pensa esattamente le stesse cose. De Vertici di Alternative für Deutschland. Ancora dagli esteri, la Siria, la diplomazia in fila da Al-Jolani, tra le delegazioni anche quella italiana che ha chiesto protezione per i cristiani, la richiesta principale di Damasco in questo senso, in questo momento, è la rimozione delle sanzioni, ovviamente, vedremo come andrà. Poi Lorenzo Cremonesi ci parla degli ultimi giorni di Bashar Assad, la negazione della sconfitta e l'irritazione del Cremlino, poi la fuga con il figlio a Fes, lasciando indietro familiari e amici e portando via la casa. Beh, questo è un grande classico. Per chi fosse interessato, Mosca smentisce la notizia sul divorzio fra Bashar al-Assad e sua moglie Asma. Poi dalla Siria al Cremlino, al Cremlino e all'Ucraina, morire per Putin negli interessi di Kim, sono già 3.000 i nordcoreani caduti, ma nel Kursk Pyongyang è pronta a inviare altri soldati e droni. In cambio dell'aiuto militare la Corea del Nord avrebbe ricevuto denaro e petrolio. E poi gli Stati Uniti, Panama e Groenlandia, le mire di Trump. Le uscite di Donald, uno strumento di pressione, ma quando si urla troppo al lupo, poi dopo un po' non funziona più. Intanto Biden commuta in ergastoli 37 condanne a morte. Sui dazi è sfida ai cartelli a Pechino, spiega Massimo Gaggi, la crociata del presidente eletto contro la minaccia del fentanyl. La droga sintetica è la prima causa di morte, è diventata la prima causa di morte per i cittadini statunitensi dai 15 a 49 anni. E un'arma di distruzione di massa, la definisce l'ex ambasciatore Paolo Zampolli. Poi, per chi è interessato, c'è una bella pagina sulla tribù dei Massaco nell'Amazzonia, isolati dal mondo, ecco i Massaco, la tribù ripresa per la prima volta con fototrappole, sono dagli anni 90 sono raddoppiati per fortuna. E ancora la nostra città con Colli Aniene, cade un albero al parco giochi, una mamma muore davanti ai tre figli, a Roma ferita gravemente un'amica che era con lei, i bambini illesi erano a pochi metri. Poca manutenzione e malattie, le 190.000 piante della capitale che devono essere controllate. Molte ad alto fusto sono in attesa di potatura anche da 10 anni. Eh sì, perché il servizio giardini in questa città ha smesso sostanzialmente di esistere un po' più di 10 anni fa. All'incirca fra la fine dell'era Veltroni e l'inizio dell'era Alemano, ma di questo si sono scordati in molti. Ci si ricorda adesso che è qualche piccolo segnale anche da parte dei lavoratori è arrivato, ma insomma, diciamo, una memoria quantomeno selettiva. Poi dalla Norvegia un tentato femminicidio ai danni di una studentessa fiorentina. Ad Oslo Martina, operata 4 volte, raccontano i colleghi, il suo ex la colpiva a terra, così l'abbiamo disarmato. I medici la risveglieranno a Natale, mi hanno detto che può farcela. Spiega il padre. Non ce l'ha fatta invece il 22enne accoltellato a Treviso, accoltellato dalla gang di minori, muore il 22enne finito in coma per un'aggressione a Treviso 11 giorni fa. Il gruppetto ha circondato e colpito la vittima poco lontano da Piazza dei Signori. Così il Corriere della Sera di oggi, le cronache romane le leggeremo più tardi. Dal Corriere alla Repubblica, che apre non sulla politica interna ma sul Giubileo, come fanno altri quotidiani, primo fra tutti ovviamente Avvenire. Bergoglio apre le porte del Giubileo, è l'anno santo della speranza. Stasera a San Pietro la cerimonia snella per ripararlo dal freddo, Meloni sarà alla messa, attesi 32 milioni di fedeli nella capitale. C'è una lunga intervista a Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, la sfida del nuovo caotico ordine mondiale. E poi Francesco Bei firma un pezzo piuttosto interessante su la collaborazione che c'è stata fra amministrazioni locali e governo. L'inedita alleanza tra destra e sinistra per rilanciare Roma, un miracolo civile, scrive Francesco Bei. Sì, un miracolo civile, ma insomma dovrebbe essere la normalità, poi che le diverse amministrazioni collaborino fra di loro a prescindere dal colore politico della giunta. Però viviamo tempi strani, per cui anche una cosa del genere appare come mirabile. All'inaugurazione della monumentale Piazza Pia senza auto si registra un'armonia istituzionale tra i vertici del governo e il sindaco Gualtieri, un metodo da seguire. La triangolazione Vaticano-Governo-Campidoglio ha funzionato, superando anche gli intoppi. Così Francesco Bei, che poi parla del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano come deus ex machina dell'operazione. Del resto Mantovano, insomma, ha una lunga esperienza in tal senso. La legge Saraceni-Mantovano, che è una legge, chiamiamola bipartisan, che tanta parte ha avuto per quanto riguarda un certo tipo di detenzione, fu firmata da lui appunto e all'epoca deputato, mi pare ricordare, Luigi Saraceni, che invece era di schieramento ovviamente opposto. Poi abbiamo il resto della politica interna l'abbiamo letto già altrove sul Corriere. C'è molto interesse per la sesta rata del PNRR incassata dall'Italia, ma il piano cambia ancora. La Commissione europea ha versato la tranche da 8 miliardi e 7, modifiche in arrivo per progetti di tratte ferroviarie, incentivi di transizione 5.0 e studentati. E sostanzialmente ci sono alcuni lotti della nuova linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria che sono attenzionati, e una parte della transizione energetica. Ancora abbiamo dalla Francia il varo del governo francese con il centrista e decano della politica transalpina François Bayrou, che vara il governo con molti ex illustri, ma i socialisti si sfilano. Nasce il quarto gabinetto in un anno, tornano Val, Born e Dati. La sinistra lo definisce schiavo di Le Pen, per Mélenchon cadrà già a gennaio. Bardella del Rassemblement National, della destra di Le Pen, parla di una coalizione degli sconfitti, e Glucksmann rifiuta di fare il ministro. Un esecutivo nato tra le gaffe, dice la corrispondente Anais Ginori, già al top di impopolarità, la scommessa è sopravvivere. Poi abbiamo la, l'Ucraina, dove si parla a pagina 15 sia delle perdite dei nordcoreani che abbiamo visto e vedremo anche altrove, ma soprattutto di quello che è avvenuto nella località ucraina di Lipsi, dove si è compare, poi i reportage insomma bisogna sempre prenderli con le molle, però pare si sia combattuto uno scontro praticamente fra soli droni. Combattere senza soldati, scrive Gianluca Di Feo, la battaglia di Lipsi e l'esercito di soli robot. Preso una roccaforte dei russi con un assalto mai provato prima, droidi guidati dall'intelligenza artificiale. Poi dall'Ucraina alla Siria, l'intervista all'inviato ONU in Siria, Geir Pedersen, che dichiara: al Jolani dice le cose giuste, ora deve passare ai fatti. È noto come l'HTS ha governato Idlib, è chiaro che in futuro dovrà andare diversamente, del resto si respira un grande senso di sollievo e di gioia per la fine di un regime basato sul terrore. Insomma, rimaniamo sempre a questi due punti, da un lato diciamo il sollievo per la caduta di Assad, dall'altra il terrore per la possibile jihadizzazione della Siria. Anche qui abbiamo su Repubblica abbiamo la manifestazione di Magdeburgo, l'AfD sfila a Magdeburgo, cacciamo gli stranieri, ma c'è chi dice no all'odio, e anche qui c'è la leader Alice Weidel che affonda ma anche tenta di far dimenticare diciamo le simpatie dell'attentatore. Poi che cos'altro? Dagli Stati Uniti la grazia di Biden per i condannati a morte, così non verranno giustiziati da Trump, esclusi solo gli autori di stragi. E poi pure qui il risico di Trump per allargare i confini fra Panama e Groenlandia, ma insomma bisogna capire poi quanto di serio c'è in tutto questo. Va detto che pure quando Putin diceva che avrebbe invaso l'Ucraina si diceva che erano tutte stupidaggini, e poi così è andato. Speriamo di no. E grande spazio anche nella cronaca nazionale, oltre che come vedremo nelle cronache locali, per la morte della donna a Caglianieni, travolta da un albero. E infine c'è un lungo speciale ovviamente dedicato al giubileo. Per il resto segnaliamo sicuramente le cronache dalla sanità, con la crisi dei pronto soccorso, parcheggio per malati scusate che aspettano un ricovero. In un anno sono più di 6.000 i pazienti morti dopo essere rimasti per oltre 24 ore in emergenza. Maglia nera in Lazio, colpa del taglio dei posti nei reparti di medicina. A peggiorare la situazione, le croniche carenze di organico, sono pochi i giovani che vogliono occuparsi di primo intervento. Chiudiamo con l'economia e con questo annuncio della fusione in Giappone di due importantissimi marchi automobilistici, ovvero sia la Honda e la Nissan. Nozze Honda-Nissan, leggiamo a pagina 37, dobbiamo reagire ai concorrenti cinesi. Tokyo vuole creare il terzo gruppo al mondo per vendite, obiettivo borsa entro il 2026. In tutto questo va considerato che il Giappone detiene già il campione dei produttori di automobili, che è la Toyota, che nel periodo, nei primi 9 mesi di quest'anno, ha venduto 7 milioni e 900 mila vetture, quasi 1,5 milioni in più rispetto alla piazza d'onore che spetta alla Volkswagen. Se si unissero Honda e Nissan diventerebbero il quarto o il terzo addirittura produttore al mondo, insomma un bel colpo per il Giappone. Così la lettura del Corriere della Repubblica, scusate. Passiamo al Manifesto, che apre anch'esso sugli interni, ma è in gran parte dedicata all'apertura alle politiche sull'immigrazione e all'affare Albania. Avanti tutta sull'Albania, la Meloni brinda ai rimpatri, vertice ristretto con i ministri per rilanciare la soluzione innovativa contando sull'Unione Europea. Nessuna speranza per Salvini di rimettere le mani sul capitolo migranti, al summit non è stato nemmeno inviato. Intanto alla Cassazione il bluff di Meloni prepara il prossimo passo, scrive Gian Sandro Merli. Dopo la decisione degli ermeleni sui paesi sicuri, i giudici devono verificare la legittimità delle scelte governative in materia. Dall'11 gennaio sui trattenimenti d'oltre Adriatico diventa competente la Corte d'Appello di Roma. Poi abbiamo il Giubileo con Meloni e Gualtieri che spacchettano Roma davanti a San Pietro. La CGIL esulta perché non c'è stato nessun morto nei cantieri grazie al patto contro la deregulation. La destra prenda esempio. Nel corso del 2025, scrive Luca Cocci, fitto calendario di appuntamenti tematici, a settembre anche il pellegrinaggio LGBT, oggi comincia il secondo giubileo del pontefice pop. A proposito di pontefice, 2024, l'anno nero delle carceri, in arrivo il Papa a Re Bibbia, qui siamo a pagina 6, suicidi, morti e sovraffollamento record, l'ultimo rapporto dell'associazione Antigone. A Firenze, deceduto un 28enne somalo, aveva fatto ricorso contro le condizioni inumane delle celle. E poi ancora da segnalare altra questione, diciamo, che ci è particolarmente cara. Qui andiamo al Lavoro: ritirati gli oltre 2000 licenziamenti all'Italia, vittoria dei sindacati, il governo fa retromarcia, altri 10 mesi di cassa integrazione per i lavoratori non riassunti da ITA Airways. A febbraio la Consulta deciderà sul decreto interpretativo voluto da Giorgetti. Poi di Béraud in Francia abbiamo detto. Sulla Siria interviene Murat Çınar: violenza e diplomazia, l'offensiva turca per cancellare l'autonomia del nord-est, ancora attacchi jihadisti e Fidan, il ministro degli esteri turco, vola a Damasco. Il nuovo leader al-Julani condivide i piani di Erdogan in Siria, non c'è spazio per le forze democratiche siriane, per le SDF. E ancora sulla dagli Stati Uniti, la guerra dei dazi incombe, scrive Lorenzo Lamperti. Anche qui bisognerà capire come, dove, perché. Pechino pronta al Trump 2.0, più deficit e politica monetaria meno rigida in vista di un nuovo scontro con Washington. La scrittrice Valeria Parrella rende omaggio alla grande scrittrice napoletana Anna Maria Ortese. A pagina 15 servono ancora gli occhiali di Ortese per leggere la Napoli di oggi, anche se insomma qualcosina per fortuna è cambiata. E per quanto riguarda la lettura del manifesto, mi pare che possiamo terminare qui. Brevissimo intermezzo musicale e poi andiamo a vedere le altre cronache nazionali che ci mancano e chiudiamo come sempre con le cronache romane. Allora, 9.30 in punto, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, proseguiamo con la lettura degli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. Dal Manifesto passiamo alla lettura di Avvenire, ovviamente Avvenire, diciamo, grande spazio per il giubileo, l'apertura delle porte, eccetera, eccetera. Non c'è molto da aggiungere rispetto a quello che abbiamo detto e letto finora. C'è grande soddisfazione ovviamente per l'accoglimento dell'appello del Papa da parte del presidente statunitense uscente Biden, lo leggiamo a pagina 6, Joe Biden accoglie l'appello del Papa, 37 e salvati dal boia. Il presidente USA ha ascoltato Francesco, che aveva chiesto clemenza in vista del giubileo, ha commutato in ergastolo le pene capitali dei condannati federali al patibolo, a tre però ha detto di no. E poi in tutto questo però ci ricorda che ci sono ci ricorda che ci sono 2180 detenuti che attendono il loro destino nel braccio della morte in 27 stati, 25 condannati uccisi quest'anno, in 9 stati erano 24 nel 2023. Ovviamente la stragrande maggioranza delle condanne a morte non sono per reati federali. E ancora dalla Siria abbiamo grande un ottimismo di facciata, mettiamolo così, c'è grande ottimismo ostentato per il futuro della Siria, ovviamente insieme alla grande preoccupazione a Malula. Nel cuore cristiano della Siria, un albero di Natale per la riconciliazione, racconta l'inviata, poi altri resoconti che ci parlano invece di una vicenda, di una situazione che sembrerebbe comunque tranquillizzarsi, speriamo bene. Un reportage ancora dal villaggio dove il 90% degli abitanti è cristiano, si parla ancora l'aramaico e che è stato campo di battaglia durante la guerra e dove i jihadisti hanno bruciato e razziato le oltre 40 chiese presenti. Ovviamente c'è spazio anche per le altre guerre, per il Natale che si celebra in Ucraina e a Betlemme, nelle pagine immediatamente successive. Quindi abbiamo un pezzo un'intera pagina sull'accoglienza per i minori stranieri soli, che ritroviamo a pagina 11, altro tema diciamo particolarmente caro ad Avvenire. Per il resto, siamo un po' sul Natale, anche qui come giusto che sia, e quindi si procede in tal senso. C'è molta attenzione nelle pagine dell'Economia per la fusione fra Honda e Nissan. L'alleanza è ufficiale, scrive Avvenire. L'obiettivo è la fusione entro il 2026. Anche qua diciamo la possibilità che il gruppo possa diventare il terzo gruppo dell'automotive, anzi dell'industria automobilistica, ma non usa più, al mondo, e anche qui si nota come il Giappone in questo caso avrebbe la prima e la terza piazza in questa classifica. Allora, Avvenire non ci dà molto altro. Io direi allora a questo punto di passare alla lettura del dubbio, e ci facciamo prendere anche noi dallo spirito natalizio, e leggiamo un articolo sul diritto all'affettività per i detenuti a firma di Ezio Menzione, il nulla a un anno dal sì della Consulta. In questi giorni, scrive Menzione, in cui almeno stando alla pubblicità tutti sembrano dover essere più buoni ed esprimere affetti in ogni manifestazione, molti sono i rimossi che nessuno quasi sembra prendere in considerazione per esprimere un po' di affettuosa vicinanza. Viene allora in mente che proprio l'anno scorso, in queste giornate, la Corte Costituzionale stava lavorando alla motivazione, che poi sarebbe stata pubblicata a fine gennaio, della sentenza numero 10 del 2024, presidente Barbera e redattore Petitti. Si tratta della decisione conosciuta come la sentenza sull'affettività in carcere. Una sentenza bella come di rado succede oggigiorno per la Consulta, che riconosce appieno il diritto all'affettività dei detenuti non come concessione premiale o come diritto subordinato a un qualche comportamento, ma come diritto pieno e insopprimibile per ogni persona privata della libertà. Diritto che non può essere limitato che per ragioni di sicurezza o di mantenimento dell'ordine e della disciplina o per ragioni giudiziarie riguardanti il soggetto imputato, ma diritto pieno al pari del diritto a nutrirsi o alla salute. Un diritto da riconoscersi tendenzialmente per tutti e fin da subito, fin dalla pubblicazione della sentenza. Unica esclusione, forse non giustificata appieno, per i soggetti a regime speciale, il 41 bis o a sorveglianza particolare. Impropriamente, nei commenti alla decisione, si è teso a ridurre la sua portata ad avere incontri sessuali col coniuge, col partner dell'unione civile o con la persona stabilmente convivente. Non di solo sesso, infatti, parla la sentenza, ed ha ragione. L'affettività infatti consiste sì nel rapporto sessuale, ma non solo in questo. Fra due persone che si vogliono bene vi sono mille momenti che difficilmente possono realizzarsi sotto lo sguardo di un piantone o di altri reclusi o di estranei in generale. È ben difficile in tale situazione anche solo sussurrarsi una parola affettuosa o darsi anche solo una carezza. Sono momenti che implicano una totale intimità fuori dalla portata di orecchi e occhi indiscreti. Per le orecchie non ci sono problemi perché l'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario già prevede che i colloqui coi familiari non debbano essere ascoltati. Viceversa vale per gli occhi, perché la stessa norma prevede invece che tutti i colloqui avvengano sotto sorveglianza visiva. Dunque i detenuti debbono, e sottolineo debbono, essere messi in grado di avere incontri col proprio coniuge o consorte in una stanza apposita, il più possibile somigliante a una stanza di casa, nell'arredo e nell'atmosfera, lontano da sguardi indiscreti. Ricostruire la sfera dell'affettività al pari della sfera culturale o del percorso di reinserimento, una componente essenziale per il detenuto che aspira prima o poi, anche nell'ipotesi dell'ergastolo per lo più, ad essere pienamente restituito alla società che si muove fuori dal carcere. A un anno di distanza, come si è ottemperato alla prescrizione della Consulta? Si può dire che non si è fatto nulla se non alcuni timidissimi esperimenti. L'affettività e i rapporti sessuali sembrano essere un tabù insormontabile. Si accampano motivi di carenza di spazi, di carenza di operatori e di guardie penitenziarie ad hoc. Ci si lamenta che il Ministero e i DAP regionali non indicano soluzioni concrete, ed è tutto vero. Ma è possibile che a un anno di distanza il dettato costituzionale della Corte sia rimasto in evaso, lettera morta? Sembra di essere tornati ai primi tempi della Consulta, quando si diceva che alcuni precetti costituzionali andavano bene in astratto, ma non nell'applicazione concreta. Era 70 anni fa, però. Questa sentenza impone il riconoscimento di un diritto da subito e indica anche i momenti di possibile iniziale mediazione. Il diritto sarà esercitato non per tutti i detenuti contemporaneamente, e certamente in un primo momento saranno indirizzati verso la stanza dell'affettività i detenuti che hanno mostrato un grado insignificante di aggressività, per evitare possibili episodi incresciosi e susseguenti possibili responsabilità. Ciò per scongiurare che il detenuto appartatosi con coniuge o consorte non esprima la propria affettività, bensì la propria aggressività. La sentenza indica tutte queste possibili difficoltà, ma esige che il diritto sia riconosciuto a poco per tutti. Il Ministero il DAP, le direzioni degli istituti debbono farsi in una regione e scendere nel concreto di un diritto all'effettività che va riconosciuto a tutti i detenuti. Buon Natale a tutti, anche ai detenuti e ai loro affetti. Così si conclude il pezzo di Ezio Menzione. Ultimo pezzo che andiamo a leggere, ritorniamo alla Siria con un reportage di quello che viene definito lo strano Natale di Damasco. Abbiamo letto Avvenire, che, come dire, si sforza di essere ottimista in qualche modo. Il Foglio intervista il vescovo ortodosso di Damasco, che dice: alla sicurezza ci pensiamo da soli, ma HTS non ci ha ancora chiamato. Prove di convivenza.
What shall I do? And it's on account of losing you. What will be? Don't you know I know will be? I've got the blue. What shall I do? Tra-la-la-la, tra-la-la-la.
E allora, dicevamo dello strano Natale di Damasco. Nessuno parla di una costituzione, e dice il vescovo, di cosa ci sarà scritto, chi la redigerà, cosa prevederà che per i cristiani, se anche noi saremo coinvolti nel governo. Nonostante gli annunci dell'Unità Nazionale fatti da Ahmad al-Sharaa, il leader della Siria post-Assad, al di là delle confessioni di fede e dell'etnia, nonostante abbia assicurato di non cercare vendette, i cristiani si aspettano che passi dalle parole ai fatti. Per il giorno di Natale ci si aspetta un comunicato da parte del patriarca, che finora è rimasto in silenzio e con un basso profilo per commentare la situazione politica. Bab Tuman, la città vecchia di Damasco, è prevalentemente cristiana. La sicurezza del quartiere è garantita dagli stessi ragazzi che vivono qui e con cui HTS ha stretto un patto. Armi e qualche soldo in cambio del loro servizio di polizia. Di sera stazionano davanti ai locali per mangiare e chiacchierare con gli altri coetanei. Questi vigili urbani improvvisati, nemmeno ventenni, si distinguono dagli altri solamente perché a tracolla portano i fucili. La mancanza di manodopera di HTS ha spinto i ribelli a cercare aiuto fra i residenti delle aree residenziali della capitale. Molti di loro sono cristiani cresciuti nei vicoli della città vecchia. Poco oltre a Caimaria le persone rincasano velocemente già prima delle 22, un orario insolito per un quartiere abituato a vivere fino a notte fonda. Alcune centinaia di chilometri più a nord, nella campagna intorno ad Hama, dei ribelli di HTS hanno invece sfregiato la facciata di una chiesa, hanno distrutto le croci e vandalizzato il cimitero. Sempre nei paraggi, una coppia di cristiani è stata aggredita nella propria abitazione, la donna uccisa, il marito torturato e decapitato. Non si conoscono le ragioni di delitti così efferati. Secondo alcune fonti potrebbe trattarsi di atti di vendetta da parte di gruppi di ribelli che considerano i greco-ortodossi dei fedeli sodali dei russi. Altre voci raccontano che a Latakia e a nord la situazione sia tranquilla, a Damasco invece non ci si sente completamente sicuro il proprietario di un caffè rassicura dicendo che la situazione invece è tranquilla, quello che succedeva prima succede ora. Servivo alcol prima e continuo a servirlo adesso. L'unico problema è la sicurezza, perché per strada la sera non gira più nessuno. Allora, questo, diciamo, questo reportage dalla, da Damasco, e non solo, era l'ultima segnalazione per quanto riguardava le cronache nazionali. Le cronache romane ovviamente sono incentrate su quanto è successo a Colli Aniene ieri, la tragedia di Colli Aniene, la rabbia dei residenti, qui danni mai fatti, controlli sul verde, anche se in realtà pare che l'albero caduto fosse stato ispezionato visivamente a settembre. E poi ancora dalla sede del liceo Morgagni, scritti antisemite, PC bruciati, ascensori fuori uso sulle pareti, bestemmie e insulti sessisti. E poi basta per quanto riguarda il Corriere. Sulla Repubblica idem si parla di Colli Aniene, si nota come l'albero caduto è caduto probabilmente, anzi quasi sicuramente, perché le radici erano state rovinate da alcuni interventi sui marciapiedi tagliate e fatti male. E non è certo un caso purtroppo unico. C'è un po' di giubileo, ma insomma il grosso è nelle cronache nazionali. Si parla poi delle prime due tensostrutture che sono state aperte per i senza tetto, una a Porta San Lorenzo, l'altra a Piazzale dei Partigiani, ne mancano ancora due e poi basta e ci si prepara al cenone. Allora, detto questo, le 9:47 minuti primi, noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a venerdì prossimo, visto che domani non andiamo in onda, domani e dopodomani, dal momento che i quotidiani non escono. Un pochino di musica e poi fra pochissimi, intorno alle 10, ricominciamo stavolta con i Tram.